Salmo 107. Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore, che Egli liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i popoli da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno. Essi vagavano nel deserto per vie desolate, non trovavano città dove poter abitare. Soffrivano la fame e la sete, l'anima veniva meno in loro, ma nella loro angoscia gridarono al Signore, ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Li condusse per la retta via, perché giungessero a una città da abitare. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché Egli ha ristorato l'anima assetata e ha colmato di beni l'anima affamata. Altri dimoravano in tenebre e in ombra di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato gli avvertimenti dell'Altissimo. Perciò Egli umiliò i loro cuori nella sofferenza, essi caddero e nessuno li soccorse. Gridarono al Signore nella loro angoscia, ed Egli li salvò dalle loro tribolazioni, li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché Egli ha sfondato porte di bronzo e ha spezzato sbarre di ferro. Soffrivano gli stolti per il loro comportamento ribelle e per le loro colpe. L'anima loro rifiutava qualsiasi cibo ed erano giunti fino alle soglie della morte. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Mandò la sua parola, li guarì e li salvò dalla morte. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Offrano sacrifici di lode e raccontino le opere sue con gioia. Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono negli abissi. L'anima loro viene meno per l'angoscia. Traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani. Egli muta i fiumi in deserto e le fonti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in pianura di sale per la malvagità dei suoi abitanti. Egli muta il deserto in lago e la terra arida in fonti d'acqua. Là fa risiedere gli affamati ed essi fondano una città da abitare. Vi seminano campi e vi piantano vigne e ne raccolgono frutti abbondanti. Egli li benedice perché crescano di numero e non lascia diminuire il loro bestiame. Ma poi, ridotti a poco, pochi sono umiliati per l'oppressione, per le avversità e gli affanni. Egli getta il disprezzo sui potenti e li fa errare per deserti senza strade, ma solleva il povero dalla miseria e rende le famiglie numerose come greggi. Gli uomini retti lo vedono, si rallegrano e ogni malvagio ha la bocca chiusa. Chi è saggio osservi queste cose e consideri la bontà del Signore. Il cuore del Salmo è la descrizione di varie categorie o di vari gruppi o di varie situazioni in cui gli uomini si trovano. E quindi ne vengono sottolineate queste tristi situazioni, ma ne viene sottolineato l'intervento divino. È evidente che il riferimento è a Israele, ma al di là di questo, descrive le situazioni umane di ogni tempo, quindi di oggi. Questo significa che possiamo benissimo rispecchiarci nelle realtà che vengono descritte. Allora, il Salmo inizia con un invito: celebrate il Signore, e ne dà la motivazione, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. A chi può essere rivolto un tale invito? Dal versetto 2, abbiamo letto, si parla di riscattati. Riscattati da cosa? Dalla mano dell'avversario. Chi è l'avversario? La risposta credo che la sappiamo tutti, è Satana. E quindi chi è schiavo dell'avversario? Se non tutti, l'essere umano. Quindi questo riferimento raccoglie, racchiude l'intero genere umano. È lo stato che accomuna tutti gli esseri umani per una colpa ereditata. Si potrebbe dire per una colpa di cui non si ha direttamente colpa, perché è ereditata, ma che accomuna tutti. Si parla di anima, anche quando ci sono i riferimenti di sofferenza, di fame, di sete, non sta parlando di bisogni fisici, sta parlando dell'anima, dell'intimo. E benché vivano in uno stato di tribolazione, non leggiamo parole di addebito di colpa. Non viene qui detto per colpa loro, per colpa dei loro misfatti si trovano in questa situazione. Non c'è scritto. Viene descritto lo stato in cui versano. Ma questo stato trova accostamento e risposta a ciò che precedeva la venuta di Cristo e allo scopo della sua venuta. Viene detto al versetto 4, perduti, desolati e senza meta. Cristo ha portato liberazione e ritrovamento della strada che, come poi è scritto, porta a una città da abitare. Si parla di fame, di sete, di sfinimento. Cristo ha portato soddisfazione alla sete, l'acqua della vita. Soddisfazione della fame, il pane che è disceso dal cielo. La dispensazione del riposo ha colmato di beni. Venite a me e io vi darò riposo. È straordinario questo accostamento di questo quadro, del quale viene detto che a seguito del loro grido, il grido è ciò che spinge quando si è perfettamente, pienamente consapevoli del proprio stato e non si trovano vie di uscita. Allora questo grido, che può essere un grido vero, che può essere un grido nascosto, che può essere qualcosa di intimo dentro o che può essere manifestato da chi non ne può più, egli li liberò dalle loro tribolazioni, quelle tribolazioni dell'intimo che cerca e non ha risposte, dalla disillusione, dalla delusione. E cosa viene chiesto a queste persone e ognuno si può identificare in questa realtà. Celebrino il Signore per la sua bontà, per i suoi prodigi in favore degli uomini. Voglio sottolineare, perché questa parola la troveremo più ancora più avanti, che questi prodigi sono al tempo stesso la manifestazione della grandezza e della potenza di Dio e dall'altra parte il modo con cui gli uomini vengono umiliati. La grandezza di Dio, una volta che viene riconosciuta, porta all'umiliazione dell'uomo. L'uomo che si accosta a Dio, nello stato in cui si trova, prova un senso di umiliazione, nel senso di dire non ho altro che andare a Dio. Questa è una umiliazione nei confronti della propria presunzione. Ma c'è un'altra umiliazione, quella umiliazione che viene detto che precede la gloria, quando ci si trova davanti all'opera potente di Dio. Allora quell'umiliazione che nasce dalla consapevolezza della grandezza di Dio e della nostra nullità. Eppure nella nostra nullità Dio ha manifestato la sua grandezza. E allora questo ci porta a un tipo di umiliazione, di umiltà, ci deve portare proprio per riconoscere l'immeritatezza di ogni beneficio da parte di Dio. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Mi è piaciuta l'osservazione di Samuele prima, quando sottolineava il senso della nostra esultanza nei confronti di una vittoria. Effettivamente, benché consapevoli di questa vittoria, forse la nostra esultanza, qui non si tratta di un'esultanza che porta in un certo momento a gridare di gioia e via dicendo, lo può anche fare, ma si tratta di qualche cosa di costante che accompagna la nostra vita, soprattutto questa esultanza di cui abbiamo così bisogno nei momenti in cui di esultare non ne abbiamo proprio nessuna voglia. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Andando avanti si parla di ribelli. Altri dimoravano in tenebre e in ombra di morte. Allora, se nella prima descrizione sono compresi, il riferimento è a tutto il genere umano, chi sono gli altri? Evidentemente i non riscattati, i non salvati. Si sono ribellati alle parole di Dio, avevano disprezzato gli avvertimenti dell'Altissimo. Qui si tratta della descrizione di un rifiuto totale, di una opposizione, di una negazione. E questo non è privo di conseguenze. Negare l'esistenza di Dio, opporsi in ogni modo, rifiutare categoricamente ciò che viene da Dio, ciò che viene presentato che viene da Dio, conduce allo stato descritto. Quando viene detto essi caddero e nessuno li soccorse, quasi come per dire non c'è più nessuna speranza. Ma Dio non rifiuta nessuno. Questo è un segno della grandezza, dell'amore di Dio. Davanti a Dio non c'è situazione estrema che non possa essere rimediata. E infatti al versetto 13 gridarono al Signore nella loro angoscia ed egli li salvò, li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le catene. È proprio la descrizione di uno stato disperato, Qui si parla di colpa. Qui si parla di colpa. Eppure, quando gridano al Signore nella loro angoscia, Dio risponde. Non riversa. Ma tu hai fatto questo, ma tu sei stato così, ma tu mi hai negato. E allora celebrino il Signore per la sua bontà. Ha sfondato le porte di bronzo e ha spezzato sbarre di ferro. Una prigionia dell'anima, una prigionia dell'intimo, che è la conseguenza di chi volta le spalle a Dio in modo deliberato, convinto che di Dio se ne può benissimo fare a meno. Poi dal versetto 17 si parla di stolti che soffrono. Come possiamo raffigurare, identificare lo stolto? Credo che si possa fare riferimento per non... potrebbe essere una ripetizione dello stato precedente, ma non avrebbe ragion d'essere, perché credo che possa essere una situazione che può toccarci da vicino. Perché anche qui si parla di stolti, si parla di comportamento ribelle. E occorre fare una distinzione tra la ribellione di fatto nei confronti di Dio, che è la negazione, che è il rifiuto, dal comportamento ribelle. Non sono la stessa cosa. Un conto è che ciò che io definisco rifiuto di Dio, io rifiuto Dio, e un conto è dire io non rifiuto Dio. Quindi posso essere anche aver accolto la grazia di Dio in salvezza, ma cammino con la mia testa. Sono ribelle nel mio comportamento, pur non essendo ribelle a Dio. E allora colui che fa della propria vita, benché consapevole della grazia di Dio che ha ricevuto, fa della propria vita, della propria condotta, delle proprie scelte, una realtà dove la presenza di Dio è messa all'angolo. E credo che questo ci tocchi o ci può toccare da vicino. Certamente se leggiamo la descrizione che è fatta, si parla di estremi. Dove può portare l'allontanamento della propria condotta? In altre parole, la parola parla di santificazione. Dove può portare? Ma a una meta estrema ci si arriva per gradi. Infatti, al versetto 18 c'è scritto: erano giunti fino alle soglie. È il senso della progressione, della propria stoltezza nel dire sì, tu sei il Signore, tu sei Dio, ma certe cose credo di sapere bene come affrontarle, come risolverle, viverle per conto mio. Ma quando si arriva a rendersi conto che è un cammino folle, che non porta a nulla se non condurre a situazioni sempre più difficili da superare, sempre più apparentemente senza sbocco, allora anche lì il Signore è pronto ad accogliere chi riconosce: Signore, ho sbagliato. Ho confessato che sei, che eri il mio Signore, ma di fatto ho seguito le mie strade. C'è un po' un richiamo alla parabola del figliol prodigo, se vogliamo. Il Signore è pronto. Nella loro angoscia gridarono al Signore. Egli li liberò dalle loro tribolazioni. È interessante il versetto 20, dove dice: mandò la sua parola e li guarì. Chi ritorna alla parola, che è l'espressione della volontà di Dio, e riconosce: ho seguito la mia parola, ho seguito la mia via, ho fatto le mie scelte. Il ritorno alla parola che guarisce. È bellissimo questa espressione. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. E qui viene aggiunta una cosa particolare. Offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con gioia. Non è che gli altri che sono stati liberati non sono nelle stesse condizioni di liberazione, per cui non lo debbano fare. Ma qui viene sottolineato in un modo particolare. Perché? Io credo che se io mi proclamo figlio di Dio e la mia condotta, le mie scelte scantonano un po' o tanto quello che è il cammino nel Signore, la mia testimonianza di Dio che do è una testimonianza che fa portare le altre persone: ma che cosa sta dicendo questo? Guarda come vive, e poi viene a raccontare di Dio. Credo che ci sia questo aspetto, perché chi rifiuta Dio lo rifiuta punto e basta. Ma è molto grave se io, che proclamo il mio credere, parlo del Signore, e poi la mia condotta va da altre parti, è Dio che viene chiamato in causa, prima ancora di me. E allora credo che il senso di questo celebrare il Signore con questa particolarità aggiunta, sacrifici di lode, Signore, io ho peccato contro di te, il discorso di Davide, vi ricordate? Ho peccato contro di te, di Davide, nel caso di Davide. Nel figliol prodigo è un po' la stessa cosa. Ecco. Offrano sacrifici di lode. Poi, andando avanti, c'è un'altra descrizione e parla di quelli che solcano il mare su navi, e versetto 23, trafficano sulle grandi acque. Allora, qui viene vista la realtà umana, la vita umana, che è un movimento, che è un muoversi, che è un vivere nelle realtà, negli impegni, in tutti gli aspetti della vita. Il mare che sono, sta a indicare proprio il senso della nostra vita quotidiana, del nostro esistere, del nostro muoverci, del nostro lavorare, le nostre relazioni, la nostra vita, la nostra famiglia, tutto quello che si vuole. E si è nelle condizioni di vedere e di riconoscere le opere del Signore, le sue meraviglie. E poi? Quindi tutto va bene. E poi? Che succede? Al versetto 25. Egli comanda e fa soffiare la tempesta, che solleva le onde, salgono al cielo, scendono negli abissi, l'anima loro viene meno per l'angoscia, traballano, barcolano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Qui non si sta parlando di colpe, non si sta parlando di colpe che possono essere la causa di conseguenze. Qui si sta parlando di prove e avversità nella vita, che non sappiamo da dove arrivano e perché. E allora? Angoscia. Perché? Perché succede questo? Non sto a dire che cosa sia il questo, ognuno ci può mettere le situazioni proprie o quelle che conosce di altri. Perché? Ma il punto centrale è di nuovo questo, versetto 28. Nell'angoscia gridano al Signore ed Egli le libera. E va sottolineato che la liberazione non è necessariamente il cambiamento della situazione, ma il cambiamento che il Signore opera all'interno nel modo con cui ci si rapporta alle situazioni che si vivono. Può anche cambiarle, tutto può ritornare come prima o ancora meglio, ma è quel lavoro, quella guarigione intima che il Signore opera dentro di noi nel mostrarci l'affrontare le situazioni in contesti, in modi diversi. E allora riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Bellissima questa. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo, lo lodino nel consiglio degli anziani. Il quadro ora cambia. E viene dal versetto 33 viene messa in luce la sovranità di Dio, ma anche le conseguenze generali dello stato dell'uomo. Da una parte la malvagità della realtà umana a causa del peccato e dall'altra la fame e la sete di giustizia. Per causa del, vi invito poi a rileggere i passi, adesso non li rileggo, per causa della malvagità umana la terra è rovinata e credo che non dico nulla di nuovo, con tutti gli effetti che ne produce. E Dio provoca o permette, secondo come uno vuole interpretarlo, permette dei sconvolgimenti che si ripercuotono sulla vita di tutti gli uomini, di tutti gli uomini. È stato citato prima quello che è successo l'altro ieri in Norvegia. È terribile. Ma chi c'è stato dentro non è stata fatta una selezione. Chi è stato colpito, a prescindere da quello che è, da come considera Dio o da come non lo considera. Ma Dio è attento e non abbandona i suoi, benché soffrano della situazione generale e dei suoi effetti. Questo è il senso delle parole. Andando avanti verso la conclusione, si parla di affamati. Versetto 35. Egli muta il deserto in lago. Dopo aver mutato i fiumi in deserto, l'acqua, le fonti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in pianura di sale, una reminiscenza di Sodoma, dice... Egli muta il deserto in lago e la terra arida in fonti d'acqua. La fa risiedere gli affamati. Ho visto due accostamenti con questa parola affamati. Quando in Luca, il capitolo 1, versetto 53, poi ci ritorneremo per un'altra ragione, quando è il cantico di Maria che aveva avuto questo messaggio da parte di Dio che sarebbe stata la madre di Gesù, quando dice, versetto 53, ha colmato di beni gli affamati. E nel sermone sul monte, Matteo 5, versetto 6, viene parlato di affamati. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia. Però cosa succede? Che da una parte c'è questo intervento delle benedizioni di Dio, ma poi Ma poi, versetto 39, ridotti a poco, sono umiliati per l'oppressione, per le avversità e per gli affanni. Ecco che, malgrado la situazione delle benedizioni di Dio, noi soffriamo della realtà del mondo che ci circonda. E può essere ingiustizie, possono essere gli effetti di un mondo decaduto, e questi fanno parte della nostra vita, che ci piaccia o no. Ma, la sottolineatura che viene verso la conclusione è questo divario, questo contrasto tra potenti, cioè coloro che fanno quello che vogliono per i propri interessi, e i poveri. E anche qui si sta parlando di poveri, cioè di coloro che subiscono le azioni dei potenti. E qui il ritorno di nuovo sul cantico di Maria, proprio perché nella ispirazione, in ciò che lo Spirito opera di lei, è un canto che si colloca perfettamente, si incastra perfettamente in queste parole, quando dice: egli, Dio, ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri dei loro cuori, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. È quello che viene indicato al versetto 40. Egli getta il disprezzo sui potenti, li fa errare per deserti senza strade, ma solleva il povero dalla miseria e rende le famiglie numerose come greggi. La conclusione. Versetto 43. Chi è saggio osservi queste cose e consideri la bontà del Signore. È un richiamo questo, un'esortazione a un richiamo. Prima di tutto sicuramente a rendersi conto: ma io in che stato mi trovo di questi che sono stati descritti? Qual è la mia situazione? In che cosa mi posso identificare? E questo è un richiamo a vedere, a osservare se stessi in relazione alle realtà, in relazione agli altri. Ma poi, osservi queste cose, consideri queste realtà, ci rifletta sopra e consideri la bontà del Signore. Consideri la bontà del Signore. E allora credo che possiamo unirci in questo ripetuto, 4 volte viene ripetuto, lo stato, il grido, la liberazione e la lode, celebrare il Signore. Questa sequenza, la lode che noi spesso indichiamo, manifestiamo, la lode è qualche cosa che scaturisce da una motivazione, non semplicemente perché esprimiamo delle parole che qualcun altro ha scritto. La lode scaturisce da qualche cosa che è successo, che Dio ha operato. È questo che ci porta a celebrare il Signore. Questo celebrare il Signore non è, ripetuto varie volte, è strettamente connesso a quello che è successo prima. Abbiamo motivi per celebrare il Signore? Chiediamocelo. E se li abbiamo, allora raccogliamo questo invito, questo richiamo. Osservi queste cose e consideri la bontà del Signore. Come consideriamo la bontà del Signore? Un principio, una definizione o un'esperienza di vita? Preghiamo. Signore Padre, di fronte a questi quadri che racchiudono nella loro sintesi le diverse realtà in cui l'uomo si trova, Padre, ci inviti a considerare la Tua bontà, non semplicemente per una definizione, ma perché, Signore, abbiamo bisogno di esercitarci, di essere attenti, di guardare e riconoscere i segni della tua bontà nella nostra vita, a capire anche le situazioni che a volte non sappiamo spiegarci, ma sempre e comunque, Signore, guardare, gridare quando questo è il segno che qualche cosa dentro di noi, Signore, ha bisogno di esprimersi in quel modo, un gridare per la tua liberazione e riconoscere la tua bontà, celebrare la tua bontà, Signore. Vogliamo veramente lodarti per le tue opere, per la tua bontà, per la tua grandezza, per i tuoi interventi, a cominciare dall'intervento per il genere umano, che come è stato ricordato è l'opera in Cristo Gesù. Ma tu continui a intervenire, sei pronto a intervenire. Signore, che quando ci troviamo in qualcuna di queste situazioni, sia per cose che possono essere conseguenza di nostre scelte sbagliate, sia in situazioni nelle quali ci troviamo senza sapere il perché, che prima di chiederci e porci tante domande, consideriamo la tua bontà, Signore. Non è facile, ma questo è l'invito, il richiamo che oggi ci è rivolto. Sia benedetto il tuo nome, Padre. Amen.